Questa sera analizzeremo alcuni aspetti della sezione cristologica. La prima parte della sezione cristologica afferma la natura divina del Figlio contemplato nel suo rapporto con il Padre. Se diamo uno sguardo al confronto delle due versioni del credo, salta subito all'occhio ciò che accomuna i due simboli e ciò che li differenzia. La parte comune, anche se espressa in modo leggermente diversa, riguarda i titoli che sono attribuiti a Gesù, definito Signore, Cristo e Unigenito Figlio di Dio. Questi titoli non vengono intesi come semplici qualifiche, ma sono delle parole che esprimono la fede viva delle primissime comunità cristiane. Infatti questi titoli noi li ritroviamo dentro gli scritti del Nuovo Testamento. Era ciò che gli apostoli, i discepoli e i primissimi cristiani credevano in merito a Gesù Cristo. Quindi più che attributi, più che qualifiche, li dovremmo definire delle vere e proprie dichiarazioni di fede. Però su questo ci torniamo dopo. Poi c'è un'altra parte, un pochino più articolata, che troviamo solo nel Credo Niceno-Costantinopolitano, in quanto fu aggiunta proprio dal Sino, dal Concilio di Nicea nel 325, in risposta ad una serie di eresie che si erano diffuse in questi primi anni e decenni, secoli, un paio di secoli, diciamo, di vita cristiana. C'è un'eresia in particolare che sarà proprio confutata dal Concilio di Nicea, che è l'eresia ariana. È un'eresia particolare perché Ario, c'è una famosa frase di Ario che dice: ci fu un tempo in cui non c'era, riferendosi al figlio. Cioè, l'arianesimo che cosa diceva? Che il figlio non esisteva prima d'essere stato generato dal padre. Questo equivaleva a fare del figlio di Dio, una creatura. Una creatura particolarissima, una creatura che era una specie di semidio, ma pur sempre una creatura. Allora, dinanzi a questa ulteriore eresia, Nicea risponde in maniera categorica, riaffermando che l'unigenito figlio di Dio è coeterno al Padre, e questo noi lo professiamo quando diciamo nato dal Padre prima di tutti i secoli. Questo che vuol dire? Che il padre è padre da sempre, il figlio è figlio da sempre, cioè non c'è un momento nel quale Dio padre non è stato padre e nel quale Dio figlio non è stato figlio. Ok? Questo diciamo, il figlio e il padre sono coeterni. Poi afferma il Concilio di Nicea che il figlio è vero Dio e noi lo professiamo quando diciamo Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. C'erano tra le altre anche eresie che dicevano che il figlio era un Dio subordinato, un Dio minore o una manifestazione del Padre. Con questa frase Nicea esclude tutte queste cose. Poi afferma che è consustanziale al Padre e noi lo professiamo quando diciamo generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Cosa che poi a Costantinopoli sarà detta anche dello Spirito Santo e quindi sarà definita tutta la Trinità. E poi è creatore e non creatura quando professiamo per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Questo è il motivo storico, oggettivo, che ha portato i padri conciliari di Nicea a mettere questa parte che dal confronto si vede molto bene, non c'era nel credo apostolico. Un'operazione molto importante, ma adesso cerchiamo di avvicinarla un pochino alla vita, nel senso che noi fortunatamente oggi, sì, quando incontriamo un testimone di Geova, forse dobbiamo tirare fuori un po' queste cose, ma se no normalmente non ci abbiamo problemi a definire il figlio vero Dio. Ma Nicea ci mostra anche qualcos'altro, cioè ci mostra che nella persona di Gesù di Nazareth si cela un mistero imperscrutabile, cioè che rende unico quest'uomo vissuto in Palestina più di 2000 anni fa. Quindi Gesù è unico non soltanto per quello che ha fatto e detto, ma innanzitutto per ciò che egli è. È unico per il mistero che porta in sé, un mistero che ci supera e che rimarrà sempre insondabile, ma che in Gesù di Nazareth si è reso in qualche modo e in una certa misura incontrabile. Allora, su questo incontrabile mi vorrei soffermare un attimo, perché io credo che per avvicinare il dogma alla vita ci dobbiamo porre una domanda che serve a noi oggi. Come possiamo accostarci a questo mistero insondabile della persona di Gesù? Io tenterò di dare due risposte approssimative, partendo da un paio di rischi e da due possibili antidoti a questi rischi. Il primo rischio lo chiamerei il rischio del razionalismo, che esclude tutto ciò che è trascendente. E poi c'è un rischio che, a mio avviso, è un po' opposto, che chiamerei fideismo, che invece tende a sottovalutare tutta la dimensione umana e tutta la razionalità dell'uomo. Credo che noi rischiamo di scivolare nel razionalismo ogni volta che pretendiamo di ridurre ed ingabbiare la persona di Gesù dentro ciò che ci sembra plausibile e ragionevole, riducendo così il mistero imperscrutabile alla comprensione che noi abbiamo di esso. Quindi ci poniamo davanti a Gesù e ci fermiamo ad accogliere di lui solo quello che io riesco in qualche maniera a catturare. Ma facendo così, noi rischiamo di autoescluderci da soli proprio da un'esperienza spirituale più profonda. E mi verrebbe da dire quasi, facendo eco a un grande teologo del Novecento, a una esperienza mistica di Gesù, dando a questo significato un valore esperienziale. Cioè si può, in qualche maniera, Gesù si è incarnato per permetterci in qualche modo di sperimentare qualcosa di questo mistero incomprensibile. Noi, quando scivoliamo nel razionalismo, gli impediamo di manifestarsi. Dall'altra parte, invece, cadiamo nel fideismo quando ci accostiamo al mistero di Cristo, escludendo la ragione con tutte le sue implicazioni, a volte anche molto ingombranti, pesanti, fatte di bisogno di capire, fatte di domande esistenziali, fatti di tanti perché che a volte, ai quali a volte facciamo fatica a dare delle risposte. Ecco, quando noi cadiamo nel fideismo, riduciamo la fede ad una realtà neutra che non tocca la nostra vita, che non accoglie in sé tutta la complessità dell'esistenza dell'uomo e anche la sua problematicità, isolandola in una sorta di fede asettica e disincarnata. Per evitare di cadere nel fideismo, credo sia importante accostarci al mistero di Gesù con onestà e nella verità, mettendo in campo tutto ciò che siamo, sia gli aspetti belli ma anche quelli più reconditi, più fastidiosi, i nostri slanci di fiducia e di amore verso Gesù, ma anche la nostra razionalità con i suoi interrogativi e con la sua costante ricerca di senso. In altre parole, dovremmo cercare, anche faticosamente, di tenere sempre insieme la fede e la ragione, come i due doni inseparabili che Dio ci ha fatto per intuire qualcosa del mistero imperscrutabile di Cristo. San Giovanni Paolo II, all'inizio della sua enciclica Fides et Ratio, afferma a questo proposito: la fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. Quindi dobbiamo, per evitare il rischio del fideismo, tenere sempre insieme la fede e la ragione. Il razionalismo, invece, credo possa essere superato considerando la fede prima che un'adesione a delle verità, prima che l'adesione al catechismo, ai dogmi, alla morale, che non vanno ovviamente esclusi, ma prima di tutto questo, come un atto di fiducia in Gesù. E noi dobbiamo dare questo atto di fiducia lì dove siamo. Oggi la nostra fiducia potrebbe essere anche limitata, l'importante è che partiamo, poi sarà Lui ad aiutarci a rendere questa fiducia sempre più profonda, sempre più incondizionata. Non si tratta di abdicare alla ragione contraddicendo quello che ho detto prima, ma di permettere a Gesù, attraverso l'azione del suo Spirito, di attrarci dentro il mistero insondabile della sua persona, dentro quei dogmi che ogni domenica noi professiamo, dove la ragione, grazie a questo abbandono fiducioso, riceve una luce nuova e una conoscenza che la supera, senza però mai annullarla. C'è una frase, credo che sia di Sant'Anselmo, che credo esprima questo concetto, che dice: credo per comprendere. Quindi la fede mi permette di sperimentare qualcosa del mistero di Cristo che dà forza anche alla mia ragione, che fa capire alla mia ragione che la fede è qualcosa di ragionevole e non di irragionevole. Anche su questo San Giovanni Paolo II dice: solo la fede permette di entrare all'interno del mistero. Quindi è la fede che ci fa fare questo passo ulteriore, però dopo aggiunge: favorendone la coerente intelligenza. Sempre unite, anche se la fede supera la ragione, non abdichiamo mai alla ragione. Qualcosa di simile afferma anche l'autore della lettera agli Ebrei quando scrive al capitolo 11. Leggo la traduzione interconfessionale che mi sembra un pochino più incisiva. La fede è un modo di possedere già le cose che si sperano. È un modo di conoscere già le cose che non si vedono. C'è un modo di conoscere il mistero inconoscibile di Dio, di Cristo, soltanto se noi ci abbandoniamo fiduciosamente in Lui. L'enfasi che tutte queste parole mettono sulla fede ci dice che, senza mai rinunciare all'uso della ragione, senza mai estraniarci dalla vita concreta, senza mai isolarci in uno spiritualismo privato ed intimistico, la fiducia in Gesù e l'abbandono al suo Spirito possono farci intuire qualcosa di quell'imperscrutabile mistero di Cristo che professiamo ogni domenica, permettendoci di riscoprire una dimensione viva, spirituale e mistica del cristianesimo che troppo spesso abbiamo dimenticato. A proposito di mistico, Karl Rahner diceva che il cristiano del terzo millennio o sarà un mistico o non sarà, cioè o farà questa esperienza, perché conoscenza è esperienza, di Cristo o non sarà. Adesso diciamo qualcosa su questi titoli. Il credo niceno costantinopolitano dice: credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio. Tralasciamo figlio unigenito di Dio, su cui abbiamo detto già qualcosa, focalizziamoci su Cristo e Signore. La parola Cristo deriva, come sappiamo tutti, dal termine greco Christos, che traduce l'antica parola ebraica Messia, che significa l'unto, colui che è unto. Il titolo Cristo o Messia indicava colui che, ricevendo sul capo una sacra unzione, era consacrato e inviato per una missione speciale, come quella dei re e dei sacerdoti, in alcuni casi anche dei profeti. Nel corso del tempo, però, questo vocabolo restrinse il suo significato, indicando l'ultimo e il sommo inviato da Dio, colui che era stato annunciato dai profeti. Israele da sempre attende con trepidazione il Messia. Questo titolo aveva e tuttora ha per gli ebrei un significato forte e carico di attesa, che probabilmente noi cristiani di oggi facciamo fatica a comprendere e ad avvertire. Tanto che per noi, non so se a voi capita, a me capita, dire Gesù o dire Gesù Cristo quasi che è la stessa cosa, no? Quindi la prima operazione che dobbiamo fare per riappropriarci del significato di Cristo è quella di separarlo momentaneamente dal nome di Gesù e cercare di capire cosa aggiunge il titolo Cristo al nome proprio di Gesù, che già significa Yahweh salva, Dio salva. 2000 anni fa in Palestina il nome Gesù era piuttosto comune. Quindi attribuire al nome proprio Gesù il titolo di Cristo significava affermare che proprio in Gesù di Nazaret, proprio in Lui, si realizzavano tutte le antiche promesse messianiche. Significava dire e credere che Lui era davvero il Messia atteso, il compimento di tutte le promesse di Dio, l'ultimo e il sommo inviato da Yahweh. Insomma, la risposta definitiva alle attese di Israele. È con questo forte significato religioso ed esistenziale che i cristiani delle prime comunità affermavano che Gesù è il Cristo, il Salvatore atteso, l'inviato del Padre, e credevano, come afferma Pietro, lo leggiamo negli Atti, che non vi è sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Ma allora la domanda da porci per attualizzare un po' potrebbe essere: come fare per ridare significato a questo titolo abbastanza estraneo alla nostra cultura? Perché dire credo in Gesù Cristo torni ad essere anche per noi una professione di fede sentita e interiorizzata? Per farlo prendo in prestito una espressione di San Paolo che troviamo proprio alla fine, all'ultimo capitolo degli Atti degli Apostoli. Paolo, come sapete, è stato catturato, imprigionato, portato finalmente arriva a Roma, e però, pur essendo in catene, ha la possibilità di ricevere persone. Quindi la prima cosa che fa è fa chiamare alcuni giudei che si trovano a Roma. E partendo dalla legge e dai profeti, annuncia loro che il Messia è arrivato, e è Gesù. Però lo fa iniziando questo che troviamo al capitolo 28, con un versetto che vi voglio leggere. Ecco perché vi ho chiamati, dice Paolo, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena. Paolo, pur riferendosi chiaramente al Cristo, non usa il termine Messia, ma lo sostituisce con l'espressione speranza di Israele, perché sa bene che parlando dei giudei lo avrebbero capito. Infatti, se il Messia, da un punto di vista oggettivo, dal punto di vista di Dio, diciamo, è l'unto, il consacrato e l'inviato, dal punto di vista soggettivo, dal punto di vista del popolo, chi è? È la speranza attesa con trepidazione. Speranza di liberazione, speranza di una rinnovata alleanza, speranza di una relazione nuova e definitiva con Dio. Visto che stiamo celebrando il Giubileo della Speranza, possiamo fare nostra la bella definizione di San Paolo. E ogni volta che recitando il credo o in ogni altra situazione diremo credo in Gesù Cristo, potremo ricordarci che Cristo è la speranza di Israele. e per estensione la speranza di tutti i popoli, la speranza di ogni uomo, la mia e la tua speranza. Dire Cristo significa riconoscere che Gesù è il solo che può appagare le attese e le speranze più autentiche che sono nel nostro cuore. Alla luce di questa speranza leggiamo Luca 4,16, dove si parla proprio di Gesù che si autoqualifica Messia. Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, il Messia, e mi ha mandato a portare ai poveri, a noi, il lieto annuncio, a proclamare a prigionieri, a noi, la liberazione, ai ciechi, la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore, il Giubileo». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Anche noi questa sera li vogliamo mettere su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Adesso diciamo qualcosa su Signore. Quando l'Antico Testamento fu tradotto in greco per le comunità ebraiche della diaspora, più o meno siamo tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, il nome impronunciabile di Yahweh divenne Kyrios, che noi traduciamo con Signore. Da allora Signore è divenuto il nome che indica il Dio di Israele. Quindi è pacifico, nel Nuovo Testamento Kyrios traduce il nome impronunciabile di Dio, del Dio di Israele. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al 446. Il Nuovo Testamento, quindi adesso passiamo al Nuovo Testamento, utilizza in questo senso forte il titolo Signore per il Padre. Quindi nel Nuovo Testamento questo viene confermato come nel Vecchio. Però, ci dice la Chiesa, ma, ed è questa la novità, anche per Gesù, riconoscendo così egli stesso come Dio. Quindi vedete che all'origine non c'erano confusioni. Dire Kyrios per le prime comunità, attribuire questo termine, questo titolo a Gesù, significava dire tu sei Dio, non c'erano problemi. Ciò che afferma il Catechismo significa una cosa molto semplice: finché il cristianesimo rimase circoscritto all'ambiente giudaico, proclamare Gesù è il Signore significava riconoscerlo come Dio. I problemi di comprensione nacquero quando il cristianesimo si diffuse nel mondo greco-romano, dove il titolo di Signore iniziò ad essere frainteso, in quanto nel mondo pagano il termine Kyrios era attribuito a molte figure, tra cui lo stesso imperatore romano. Ricordiamoci che i cristiani, molti cristiani, furono martirizzati proprio perché non accettarono di riconoscere Kyrios l'imperatore, ma dicevano che questo titolo poteva essere attribuito soltanto a Gesù. Quello che ci interessa, per concludere, ora, tra le tante cose che potremmo dire sul titolo Signore, è ciò che San Paolo, mi faccio aiutare sempre da San Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma, sintetizza in modo molto efficace. Se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. C'è un modo di dire Gesù è il Signore che ci apre al dono della salvezza. Ma allora la domanda, provando ad attualizzare, che dovremmo porci è: cosa rende così efficace questa professione di fede? Oggi il titolo Signore, come quello di Cristo, rischia di perdere la sua forza, diventando quasi un semplice prefisso al nome di Gesù, Signore Gesù. Dobbiamo ammettere che per noi oggi dire Signore Gesù non è più la stessa cosa che dire, come facevano i primi cristiani, Gesù è il Signore. L'efficacia salvifica che risiede nell'affermazione Gesù è il Signore scaturisce dal fatto che chi fa questa professione di fede ha preso in piena libertà una decisione personale: fare di Gesù il proprio Signore. Quindi ciò che dà forza straordinaria all'affermazione Gesù è il Signore, Gesù è il mio solo Signore, è il fatto che lo accetto liberamente come origine e fine della mia esistenza. Mi sottometto a Lui come mio maestro e mio capo. Gli riconosco pieno diritto sulla mia vita, in quanto Egli è il mio creatore e il mio salvatore. Ma, cosa molto importante, faccio tutto questo non spinto dalla paura dello schiavo, ma dall'amore che di chi si sente figlio, fratello ed amico.
Io riparto dall'annuncio della missione di Cristo, che nel credo è nella frase per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Quindi Cristo è il missionario, colui che è inviato tra gli uomini da Dio per riportare gli uomini a Dio. Questa ci ho studiato parecchio. Quindi Cristo inviato tra gli uomini da Dio per riportare gli uomini a Dio. Però fondamentalmente è la base della nostra fede, no? Se no la redenzione non avrebbe un grande significato. Quindi da questo gesto che fa Dio si intuisce che la nostra salvezza è la vita eterna alla presenza di Dio. Io ho sfrondato molto, perché su questa parte è difficile farla diventare fruibile. Quindi il primo quesito che io mi sono posto, che riguarda quindi la mia fede, la nostra fede, è: ma noi siamo proprio convinti che esista questa vita eterna? Cioè, non è che sia così facile, perché credere nella vita eterna è un atto di fede. Io non l'ho trovato un teorema matematico che la spieghi, quindi è un atto di fede. Per cui non può essere dato per scontato che noi crediamo nella vita eterna. Potrebbe essere anche qualcosa che noi ci siamo costruiti. Ci fa comodo credere alla vita eterna, d'altra parte è quello di cui ci accusano tutti coloro che non credono, no? Voi avete costruito questo bel sogno, la vita eterna, bisogna essere buoni, perdonare, eccetera, ma fondamentalmente non c'è niente di tangibile. Quindi si crede per fede e ricordiamoci che la fede è un dono di Dio su cui noi dobbiamo lavorare, non è che ce la possiamo spassare dicendo se è un dono, a me non me l'ha dato, e quindi lo vedremo dopo. Quindi riassumiamo: nella pienezza dei tempi Dio manda il suo figlio, vero Dio ma anche vero uomo, l'abbiamo visto prima, in pratica ad insegnarci, a farci fare esperienza di come si fa ad ottenere la vita eterna. La prima domanda quindi ce la siamo fatta, un po' scomoda: ma ci crediamo alla vita eterna? È una riflessione che faremo. La seconda domanda è: ma io credo veramente in Cristo? Ora, qui rischiamo la scomunica, ma non è una domanda retorica. Non me la sono fatta io perché dovevo preparare il colpo a sorpresa, si fonda proprio nel Vangelo. Nei sinottici c'è questo racconto che tutti conosciamo, famosissimo. Gesù, mentre è in cammino coi discepoli, di punto in bianco se ne esce con una domanda. Era stato zitto per un po' di tempo, chissà che pensava, e si gira verso i discepoli e dice: ma scusate, ma voi chi dite? Che cosa dice la gente che io sia? Chi dice la gente che io sia? Chi? E qui c'è una gara, no? Tutti i discepoli che dicono: ah, io lo so, qualcuno dice che tu sei Giovanni, Elia, un altro profeta, eccetera. E Gesù si azzitta. Ma poi dopo un po' cambia l'interlocutore della domanda e dice: ma voi? Quindi io me lo so visto davanti che lo sta chiedendo a me, no? Ma voi chi dite che io sia? E questo è il punto che deve servire a noi, alla nostra riflessione questa sera. E in questo caso tutti stanno zitti, nessuno risponde più. Risponde Pietro, guidato dallo Spirito Santo, che dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questo è il passaggio difficile, cioè passare da una visione culturale, storica, umana, ad una visione di fede. La risposta di Gesù a Pietro sarà: beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi la vera conoscenza di Cristo, e il mio mentore mi diceva, mi ripeteva conoscenza significa fare esperienza, quindi la vera conoscenza di Cristo non può essere legata solo alla nostra intelligenza, alla nostra cultura, alla nostra ragione. Noi possiamo ammirare Cristo per quello che è stato, per quello che ha fatto, per quello che ha cambiato nel corso della storia degli uomini, ma non basta. Ci sono e ci saranno migliaia di studiosi delle Sacre Scritture, dei scritti dei padri della Chiesa, delle vite dei santi, che sono dichiaratamente agnostici o atei, quindi non significa che conoscere culturalmente, intellettualmente, significa avere fede. Noi dobbiamo uscire da un cristianesimo che è solo etica, solo morale, che è ridotto a tradizione, che sono assolutamente da difendere nel complesso della nostra fede, che ci fa quindi vivere un cristianesimo come un insieme di valori per cui dare anche la vita, ma non è Cristo. Ecco perché i discepoli alla seconda domanda rimangono in silenzio. Questo è quello che deve interessare a noi. Erano ammirati dell'uomo Gesù, erano felici di poter stare con il Maestro e godere, diciamo, della sua luce riflessa, no? Ma la loro conoscenza si ferma qui. Pietro, guidato dallo Spirito Santo, dice: tu sei il Cristo. E Gesù risponde: e tu sei Pietro. E se io fossi stato Pietro, gli avrei detto: grazie, lo sapevo, caro Pietro. Ma non è così stupida l'affermazione, perché è la professione di fede, no? Più dentro di noi lo Spirito ci fa dire che Gesù è il Cristo, più Cristo dice a noi chi siamo veramente, chiamandoci per nome. A me ha fatto molta impressione questo scambio, no? Perché quando in preda allo Spirito Pietro dice: tu sei il Cristo, io immagino, no? Questo Cristo che gli dice: e tu sei Pietro, io adesso ti dico chi sei, perché tu hai capito chi sono io. Quindi da una visione culturale, umana, eccetera, che è un po' il rischio che corriamo tutti noi che siamo qui stasera, perché bene o male siamo tutti, tra virgolette, addetti ai lavori, no? Quindi il fatto di fare tante cose all'interno della Chiesa ci fa correre il rischio di pensare che questo, che questa è la fede. No, questa è una manifestazione della fede. La fede è un'altra cosa, è chiamare Cristo per nome e farci sentire la sua voce che ci chiama per nome. Quindi è in questo rapporto intimo che noi troviamo il senso del nostro essere figli in cammino verso la casa del Padre. Il dono della fede non è semplicemente dire qualcosa su Gesù, ma è permettere a Gesù di dire qualcosa a me. Tu sei il Cristo, è la parte che ci fa discepoli, ma è solo quando Cristo ci dice tu sei Pietro, tu sei Franco, tu sei Patrizia, solo in quel momento noi diventiamo credenti. Il secondo articolo che dobbiamo vedere insieme è quello che dice che per opera dello Spirito Santo si incarnò nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Quindi torniamo indietro un po' rispetto a quello che ci siamo detti adesso. E abbiamo detto che la vera conoscenza di Cristo, che come abbiamo visto vuol dire fare esperienza, non può essere legata solo alla nostra intelligenza, alla nostra ragione, ma ha bisogno che noi chiediamo che lo Spirito ce lo faccia conoscere e riconoscere. E lo Spirito fa questo per noi, iniziando a farlo diventare in tutto come noi, fuorché nel peccato. E inizia a farci fare esperienza di Lui nella situazione di maggiore vulnerabilità, un neonato in fasce, nato nella precarietà, con due genitori che disperati hanno cercato un posto dove farlo nascere. Questo è il primo contatto tra l'uomo e Dio che discende dal cielo. Tra l'altro, un bambino nato dal sì di una ragazza, qualcuno l'ha già sentita sta storia perché mi ricordo di averla detta in una liturgia della parola in una festa mariana, però mi fa sempre molto specie, no? Questo sì detto da una ragazza di 13-14 anni che si prende questo carico sulle spalle, no? Una ragazza che vive a Nazareth, un paesino sperduto, in una regione, voi sapete che le regioni di Israele avevano un nome che faceva riferimento molto spesso ai profeti. Questo no, Galilea significa circondario, regione, una cosa molto generica. Quindi proprio per dire che peggio di così poteva succedere, no? Ecco, Dio però è così innamorato della libertà dell'uomo che affida il suo progetto di redenzione al sì di una ragazzina impaurita che tra l'altro per questo, come voi ben sapete, deve decidere questa cosa sapendo che rischierà così la propria vita. Le ragazze che rimanevano incinta fuori dal matrimonio venivano lapidate, tanto per gradire. Tanto per alleggerire, perché siamo arrivati a un'ora tarda, no? Non so se qualcuno ha mai visto la Benigni quando nella lettura della Divina Commedia arriva alla fine del Paradiso, parla di Maria e racconta in maniera magistrale, no? Questa trepidazione di Dio che aspetta che questa ragazza, questa ragazzina, insomma, noi la vediamo nel raffigurata come una donna, ma insomma era veramente una ragazzina, la trepidazione con cui Dio aspetta la risposta di Maria, no? Ecco, a me questo senso di questo Dio me lo fa sentire più vicino in questa situazione che in tante celebrazioni che magari no facciamo distrattamente, ma pensare che si è affidato a questo me lo fa sentire veramente vicino. Salto. Questo articolo lo concludo dicendo che nell'incarnazione quindi si manifesta l'opera trinitaria di Dio. Il successivo fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto, sono questi articoli del credo scritti a conferma della storicità della figura di Cristo, posto in un luogo e in un tempo definiti. Ci sono due articoli del credo niceno-costantinopolitano in cui c'è scritto per noi. Uno è quando dice per noi uomini discese dal cielo e l'altro è questo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Quindi nella morte di Gesù, nella sofferenza di Gesù, nell'angoscia che Gesù prova per l'abbandono, per il tradimento dei discepoli, per il dolore che comunque prova per la sua condizione di vero uomo, c'è il peso del peccato di tutta l'umanità. Ho rubato questa parte a Marco perché mi sembra veramente un passaggio importante. Il peso del peccato di tutta l'umanità è sulle spalle di Cristo nel momento in cui si sente abbandonato, rifiutato dagli uomini. E è il peso dell'umanità, del peccato dell'umanità, ma non solo di quella che lui conosceva, ma per trasposizione anche di tutta l'umanità che era passata, di quella futura, quindi anche della nostra. Cristo nel momento in cui è sulla croce soffre fisicamente per il peccato che io ho fatto stamattina. Scusate la banalità, eh? Gesù prova quel dolore per il mio peccato che ho commesso e per quello che commetterò certamente domani. Da quel peccato io potrò essere perdonato solo perché nel mio cammino di speranza incontrerò la misericordia di Dio. Questo saldi nella speranza, salvati dalla misericordia, è un lampo di luce. Ecco perché era inevitabile che Gesù passasse per il Calvario, per la croce, perché solo così ogni uomo può credere nel perdono per poter giungere al Padre. Nessuno può salvarsi per i propri meriti, perché dall'altra parte ci saranno altrettanti errori, e magari fossero solo altrettanti errori, insomma. Possiamo salvarci solo per il dono della fede in Cristo, che è morto, è stato sepolto e il terzo giorno è risorto. Quindi Gesù è il dono per tutta l'umanità, il Dio con noi per ricondurci al Padre. Gesù è stato crocifisso, salto la parte storica del perché è stato crocifisso, ha conosciuto una vera morte e una vera sepoltura. La morte in croce è stata ed è ancora per molti scandalo e stoltezza. Per chi crede però è la porta del cielo, il passaggio. E qui San Francesco, nostro vicino, quando parla di transito, ha capito perfettamente che cosa sta succedendo nella sua vita di santo. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. Io qui dirò poche cose perché è stato già detto troppo, tutti quanti ne hanno parlato. Due cose bastano a salvarci. L'ha dette prima Marco. Se noi credessimo che Cristo è il Figlio di Dio e se credessimo che Dio lo ha risuscitato, queste due cose sono la nostra fede. E come diceva Marco, mi sembra in un passaggio, in un momento istantaneo Cristo passa dalla morte alla vita, ma non come la risurrezione di Lazzaro o la risurrezione di altre persone che, no, la figlia di Gairo, eccetera. Perché poi queste saranno sicuramente morte, dopo un po' di anni saranno morte lo stesso, no? Ma in un momento istantaneo l'umanità di Gesù è passata dalla morte alla vita divina trinitaria. Questo è un passaggio di fede molto complicato, molto anche teologicamente complicato, ma dobbiamo tenerne conto. Ho finito. Dice San Paolo, se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Quindi la morte non è l'ultima tappa della nostra vita. Noi non siamo viandanti senza meta. E anche questa è una cosa che ho rubato a Marco, vedete quante cose ho imparato. Noi non siamo viandanti senza meta, noi siamo pellegrini in viaggio verso la vita eterna.
Non dico niente sul discorso che è asceso al cielo, perché abbiamo parlato della signoria. Gesù diventa Signore pienamente nel momento in cui ascende al cielo. Ricordiamoci però che quella è la signoria oggettiva, a noi interessa anche la soggettiva, perché se non c'è la soggettiva... Vediamo ora in modo molto molto rapido quest'ultimo articolo con cui si conclude la sezione cristologica. È composto da un corpo centrale, che di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, presente nel credo fin dalle formulazioni più antiche, e poi da una frase finale tratta dal Vangelo di Luca al capitolo 1 e inserita dal Concilio di Costantinopoli, che il suo regno non avrà fine, perché c'era un'altra eresia. Queste eresie scappano fuori da tutte le... Praticamente c'era un'eresia di un certo vescovo Marcello d'Ancira, il quale sosteneva che alla fine del mondo il figlio, insieme al suo regno, sarebbe stato riassorbito nella sostanza del padre, cessando di essere una persona distinta dal padre, e quindi annullando tutto a tutta la teologia trinitaria. Per evitare questo, il Concilio dichiara, partendo dalla parola di Dio, che la fede della Chiesa è un'altra e il suo regno non ha fine. Tralasciamo questo aspetto che è molto circoscritto al periodo e soffermiamoci sul corpo centrale, che riguarda di fatto due eventi distinti, anche se contemporanei: il ritorno glorioso di Cristo, cioè la parousia, e di nuovo verrà nella gloria, e il giudizio universale per giudicare i vivi e i morti. Anche su questo ci sarebbe molto da dire, non diciamo niente, diciamo solo che quello che dice Gesù, no? Sapete che c'è molta gente, molte persone, dice: ah, se siamo qua, se poi quando sono gli scambi di millennio sembra proprio che siamo arrivati a Satana. Gesù non ci mette questo tipo di panico, però ci dice una cosa molto interessante che leggiamo insieme. La prendo da Matteo 24. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Quindi se noi vogliamo vivere bene la beatitudine dell'attesa, dobbiamo essere vigilanti. L'unica cosa che ci chiede il Signore. Da queste parole possiamo affermare che un modo per attualizzare questo articolo di fede è quello di accogliere l'invito che Gesù ci fa di vegliare. Ma come vegliare? Sono anche qui tante cose che si potrebbero dire, non le diciamo, le accenno soltanto alcune. Sicuramente vegliare significa riscoprire l'importanza della preghiera nella nostra vita, no? Vi ricordate qualche parabola, ce lo fanno capire che lo sposo batteso, no? con la lucerna accesa. Vegliare sicuramente significa rimettere dentro la nostra vita cristiana una dimensione che va oltre questi 100 anni, quindi recuperare il cielo, il paradiso, chiamatelo come preferite, insomma, la dimensione delle cose di lassù. Anche questo è un modo per attualizzare questa. Però io vorrei concludere questa sera dicendo che, rifacendomi sempre a una parola di Gesù che leggerò dopo, vegliare, secondo me, è anche sinonimo di amare. Perché alla fine, come Gesù stesso ci ricorda, saremo giudicati sull'amore. San Paolo dice che rimangono solo 3 cose, la speranza, l'amore, ma la più grande è l'amore. Allora vorrei concludere, proprio perché è un altro dei grandi temi giubilari che ci può aiutare, insomma, a vivere questo anno con frutto, con l'invito che ci fa Gesù nella speranza di trovarci da questa parte, tra le pecore e le capre, dalla parte buona. Venite benedetti del Padre mio. Ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E Gesù, il Cristo, il Signore e l'unigenito Figlio di Dio, ci aiuti a dare concretezza e vitalità ad ogni affermazione del credo, perché ogni domenica possiamo rinnovare con efficacia la nostra fede.